Shalom da Yerushalayim, questa è una lezione sulla Parashat Shavua, Parashat Noach, dal Bet Midrash Chaim Rabbim di Scuola Tempio e in collaborazione con Torah.it per il nostro podcast. E vorrei soffermarmi questa settimana su un verso che si trova immediatamente dopo il diluvio. È un verso che si trova nel momento in cui Noach con la sua famiglia esce dall'arca. Il verso dice così: Va'iven Noach misbeach la Hashem, va'ikach michol ha'behemah teora, umikol ha'ofa taor, va'yal olot ba'misbeach. Traducendo, e costruì Noach un altare per il Signore e prese da ogni animale puro e da ogni volatile puro e presentò, fece salire letteralmente, degli olocausti, delle olot sull'altare. Questo è un verso estremamente interessante per una serie di motivi, non ultimo il fatto che è la prima volta nella Torah in cui compare l'altare, il Misbeach. Già Adam e Cain e Eve l'avevano sacrificato, ma in nessuno di questi casi era stato utilizzato un altare. Noach in qualche modo innova la funzione dell'altare. I nostri maestri hanno ragionato sul verbo che è utilizzato per la costruzione dell'altare, va even, trovando in questa radice anche la radice stessa di Havana, di comprensione, cioè Noach farebbe un ragionamento chiedendosi, secondo il Midrash, come mai Kadosh Baruch Hu mi ha domandato di salvare 7 coppie per gli animali puri. Anche qui, che cosa sono gli animali puri? Gli animali che poi in futuro la Torah definirà come puri. Come mai Kadosh Baruch Hu mi ha chiesto in maniera sproporzionata questi animali rispetto agli altri e quindi ha capito che questi erano gli animali che andavano sacrificati. Al di là del pshat del verso, la faccenda è abbastanza complicata. Intanto la prima domanda che c'è da porsi è dove Noach costruisce questo altare, perché rispetto a un sacrificio, potremmo dire, non identificato in un luogo specifico, l'altare evidentemente colloca geograficamente il luogo del sacrificio in maniera molto, molto specifica. E Radak, Rabbi David Himchi, sul nostro verso dice Va'iven Noach Beotom Makom Sheyatzabo. Il pshat è che Noach costruisce questo altare nel posto in cui è uscito dall'arca, quindi potremmo dire sull'Ararat, oppure è possibile che è uscito da lì e poi se n'è andato da altre parti, continua il Radak, per poi concludere portando il Midrash famosissimo in Bereshit Rabbah, che dice che Noach in realtà ha costruito l'altare nel luogo del grande altare di Gerusalemme, quindi nel luogo del Bet HaMikdash, perché lì è esattamente il luogo in cui il primo uomo, Adam, ha portato la sua offerta, ed anche lì poi Cain e Abel portarono la loro offerta. Quindi se Noach presenta un'offerta dopo una rivoluzione come quella del diluvio, va da sé, dice il Midrash, che questo avviene a Gerusalemme. E vedremo in seguito che il fatto che Noach sacrifica a Gerusalemme non è banale e comporta evidentemente una serie di caratteristiche specifiche per il suo Corban. Va ricordato anche che secondo la tradizione, quindi il Rambam nello specifico nel Chota Betach Bechira lo riporta in maniera molto specifica, questo luogo, il luogo dell'altare del Bet HaMikdash, il luogo in cui hanno offerto Adam Arishon, Noach quindi, e anche prima Cain Evel, ma è anche il luogo nel quale è stata presa la terra per formare il primo uomo, e dicendo così i maestri che l'uomo espia nel luogo della sua creazione. Il commento di Radak però porta un altro aspetto estremamente, estremamente interessante che approfondiremo. Radak dice così: Bayal olot bamisbeach, quindi Noach presentò degli olocausti sull'altare. Radak ci ricorda che c'è una machloket nelle parole dei nostri maestri nel Trattato di Sevachim a pagina 116. Imikriv olot levad o gamshela mimima olot. Se Noach presentò soltanto delle olot, soltanto degli olocausti, l'olocausto l'olà è l'offerta che viene completamente bruciata sull'altare, oppure se Noach presentò anche degli shelamim. Shelamim sono delle offerte di pacificazione, potremmo dire, sono delle offerte che hanno la caratteristica che una parte dell'offerta viene effettivamente bruciata sull'altare, ma una parte dell'offerta viene consumata dal proprietario e una parte altra ancora viene consumata dai Coanim. Quindi i maestri dicono che gli Shelamim mettono pace nel creato perché ognuno ne ha un pezzetto. La cosa interessante di questo commento di Radak relativo alla Gemara in Zevachim è che lì, se andiamo a vedere effettivamente il testo, la Machloket è una Machloket generale, potremmo dire, cioè se i discendenti di Noè possono presentare soltanto le Olot o possono presentare anche degli Shelamim. Allora, qui la Machloket è tra Rabbi Elazar e Rabbi Yossi Bar Hanina. Uno dice che i Noachidi presentano degli Shelamim e uno dice che i Noachidi non possono presentare gli Shelamim. Questa Machloket, apparentemente così un po' strana, in realtà contiene un mondo dietro. Da notare che per colui che sostiene che i Noachidi possono presentare gli Shelamim, il verso fonte che sostiene questa posizione è appunto il verso che descrive il Corban di Evel. Evel evi gam humi bechorot sonome chelbeen. Esod avar shechel bokarev legabeam mizbeach, ven kulokarev legabeam mizbeach, aveam erz de Shelamim. Da come è scritto il verso si capisce soltanto il grasso di questo altare viene, il grasso di questa offerta viene presentato sull'altare, ma non tutta quanta l'offerta. E qual è l'offerta che corrisponde a questa descrizione? Sono gli Shelamim, perché solo là tutto quanto viene bruciato sull'altare. Da qui che, secondo un'opinione, i Noachidi presentano gli Shelamim e la riprova è il fatto che lo stesso Evel portò degli Shelamim. E l'altra versione invece dice che i Noachidi non portano gli Shelamim. La cosa interessante è che Radak colloca questa Machloket come una Machloket relativa all'offerta di Noach nel momento in cui esce dall'arca, per quanto in Zevachim sembrerebbe parlarsi di se in senso assoluto i Noachidi possono presentare Shelamim sì o no. Questo collocamento del Radak è estremamente interessante, lo vedremo tra un istante, perché ha delle ripercussioni sulla identità dell'offerta di Noach, e questa identità ci insegna parecchie altre cose. Allora, qual è il senso del dire che gli Shelamim sono preclusi sì o no ai Noachidi? Il senso è che, secondo, potremmo semplificare in questo modo, il concetto di Corban è un concetto che era conosciuto nell'antichità, era conosciuto anche nel mondo non ebraico, ma è un concetto che è legato al privarsi di qualche cosa, a un'offerta in quanto offerta, un sacrificio, potremmo veramente dire in italiano, qualcosa che tu fai privandoti di qualche cosa per dare qualche cosa alla divinità, ma il dare alla divinità è in qualche modo una privazione che tu ti fai. Ciò che la Torah introduce, ciò che il popolo di Israele introduce, è il fatto che è possibile servire Kadosh Baruch Hu anche con gli strumenti di questo mondo, anche godendo di questo mondo. Quindi gli Shelamim, che sono una caratteristica, un'offerta caratteristica nella quale il beneficio è, tra virgolette, verso l'Eccelso, verso il Padre Eterno, con la parte che viene bruciata sull'altare, come se Kadosh Baruch Hu ne avesse bisogno, ma mettiamolo da parte. Però una parte beneficia anche l'uomo stesso, l'uomo mangia e attraverso questo mangiare il sacro, mangiare della carne consacrata, si avvicina a Kadosh Baruch Hu. L'uomo si avvicina a Kadosh Baruch Hu godendo in maniera sacrale del creato. Questa condizione dello Shelamim è una condizione specifica del popolo di Israele. E in effetti abbiamo ad esempio un importante insegnamento del Meshe Chochmah. Quando il popolo di Israele esce dall'Egitto e dice al faraone Derech Sheloshet Yamim Nelech, prima di uscire dall'Egitto dice al faraone noi ce ne andremo 3 giorni nel deserto per sacrificare al Signore così come ci dirà. Lì il Meshe Chochmah dice: poiché gli Shelamim non sono stati presentati dai figli di Noach soltanto le Olot, soltanto gli Olocausti. Lachen amru shana kun isvakka sher yomar elenu inyan veseder acher mi akorbanot vezer Shelamim vekevan shenochal tuavat Mitzrayim ayim lo iskelunu. Cioè, il fatto, loro dicono, che avrebbero sacrificato ciò che è sacro per gli egiziani, ma qui ciò che il Meshech Chochmah inserisce è il fatto che Israele starebbe dicendo al faraone: guarda che noi andiamo a sacrificare, come ci dirà Kadosh Baruch Hu, cioè secondo un'altra modalità di sacrificio rispetto al sacrificio che tutti quanti conoscete. Tutti quanti voi conoscete la modalità Olah, nella quale si fa un'offerta alla divinità e si brucia tutto. No, Kadosh Baruch Hu ci sta introducendo in un nuovo mondo, in un mondo nel quale Israele fa un'offerta di Shelamim e mangia dalla carne. Quindi noi andremo a mangiare ciò che per voi è una divinità, e questo è il motivo per il quale ci dobbiamo allontanare di 3 giorni. Questa idea è ripresa in qualche modo anche dal Balla Turim nel commento nel Tur Aroch, nel commento integrale del Tur, che spiega così il fatto che quando la Torah dà l'ordine dello Shelamim sottolinea il fatto che questo debba essere fatto l'irzonechem, secondo la vostra volontà, e spiega così: Chiacharesh Asar Azevicha Vechola Vodat Lelilim Veloem Asecha. Dopo che Kadosh Baruch Hu ha proibito ogni tipo di sacrificio e ogni tipo di servizio relativo alle divinità straniere, Amarchi Tisbehul Lashem, Lotisbehullo è la direzione Fem. Quando offrirete per il Signore non offrirete altro che secondo la vostra volontà. Ma che vuol dire secondo la vostra volontà? Cetievo datchem le razzon le fanav, beirzebachem che evedi trazzeladonam. Che questo servizio verso Kadosh Baruch crea un desiderio di Kadosh Baruch nei vostri confronti. Quindi il desiderio è bilaterale, il nostro desiderio verso Kadosh Baruch, il desiderio di Kadosh Baruch verso di noi. E la spiegazione, che non pensiate che c'è nel servizio delle divinità straniere alcun tipo di beneficio, e non fate in questo modo il servizio verso Kadosh Baruch in modo da ricevere un pras, un beneficio. E ha detto ciò degli Shelamim, che sono nella categoria delle cose consacrate ma di livello inferiore, perché le cose super consacrate sono quelle che vengono bruciate completamente, che però questo livello inferiore viene mangiato dai padroni del Korban, che proprio nel momento in cui venite a beneficiare state attenti alla vostra intenzione, e l'intenzione non sia di mangiare il pezzo di carne perché è buono, l'intenzione sia di fare esattamente il servizio di Kadosh Baruch Hu. E qui dice il Meshech Chochmah, il Penesh Shelamim Middatan Shel Israel, gli Shelamim sono nella dimensione di Israele, Moshamru Rabotenu Lo Ikrivu Benenoach Shelamim, secondo quanto hanno detto i nostri maestri, che i figli di Noè non hanno presentato degli Shelamim. Quindi gli Shelamim diventano la dimensione del popolo di Israele. Ora, la cosa interessante è che la Machloket legata a che Radak ci indica come essere la Machloket specifica di questo Korban che presenta Noach è una Machloket che si lega all'indicazione geografica di dove Noach ha presentato questo Korban. Vediamo come. Noach, abbiamo detto, secondo la versione del Midrash in cui Noach va a Gerusalemme, si lega al Korban che avevano fatto Adam e Cain e Evel. Il Midrash Agadah è straordinario in questo senso. Midrash Agadah, che descrive il Korban di Cain e Evel, lì c'è scritto Vaik Miketza Yamim, fu quando passò del tempo. Il Midrash dice Ze Pesach Haya, che era Pesach. Come sappiamo, non ci deve stupire il fatto che la Torah ci dice che era Pesach molto prima che Pesach accadesse. Noi sappiamo bene che i nostri padri osservavano la Torah, e sappiamo anche che Pesach, secondo la nostra tradizione, così come tutta la Torah, precede la creazione stessa del mondo. Amar Adam Levanav, Atidin Israel Kullam Lavipischem, cioè questo momento dell'anno, Adam dice ai suoi figli, in futuro Israele presenteranno il loro Korban Pesach, Vil Razzon, Vet Razzon Izzot. Quindi questo è un momento, Veyule Razzon, Vet Razzon Izzot. Questo è un momento di gradimento, perché è il momento in cui in futuro verranno graditi i Pesachim del popolo di Israele. Achatem aviu korbanchem lefanav virzelachem. Anche voi portate un korban davanti a lui e vi gradirà. Quindi, secondo questa interpretazione, Adam starebbe spingendo i suoi figli a fare una sorta di Korban Pesach. Ma perché questo è interessante? Perché Korban Pesach, seppur non esattamente, si colloca nella dimensione degli Shelamim. Korban Pesach fa parte della categoria dei Kodashim Kalim, delle cose santificate ma di un livello inferiore di sacralità, che per esempio può essere consumato all'interno di tutta quanta la città di Gerusalemme, non soltanto all'interno del Bet HaMikdash, e che la cui carne può essere, anzi deve essere consumata da colui che presenta il Korban. Tanto è prossimo, il Corban Pesach, agli Shelamim, che noi abbiamo imparato nel trattato di Zevachim, che una persona che dice io offro un Pesach in un altro momento dell'anno in cui non è Pesach, ciò è da intendersi come un Corban di Shelamim, quindi Pesach, Bishar Yemot Hashanah Shelamim Hu, dicono i maestri nel trattato di Zevachim. Pesach negli altri giorni dell'anno è un'offerta di Shelamim. Allora potremmo dire che Noach, nel momento in cui va a cercarsi il posto del Corban di Cain e di Adam, sta cercando di avvicinarsi a questa dimensione degli Shelamim. Il Meshech Chokmah, Rabbi Meir Simcha Kohen di Dvinsk, individua un altro percorso che avvicina in qualche modo Noach al luogo del Bet HaMikdash, per quanto, come sappiamo, nel Pshat non c'è scritto. E questo lo troviamo in un Meshech Chokmah relativo al verso appena prima, in cui è scritto che Noach esce dall'arca, ed è scritto che Noach esce insieme ai figli, a sua moglie e le mogli dei figli. Allora, i versi che indicano tanto l'ingresso quanto l'uscita di Noach e della famiglia dall'arca presentano alcune differenze che hanno fatto ragionare i nostri maestri. Secondo la tradizione, secondo il modo in cui i maestri interpretano i versi, a Noach e alla sua famiglia sarebbero stati proibiti i rapporti sessuali durante tutto il periodo del diluvio. Questo è evidentemente anche una forma di rispetto, potremmo dire, nei confronti del mondo che viene a cessare, ed anche una forma di astinenza legata proprio alla dimensione sessuale che nella sua devianza ha provocato la distruzione del mondo precedente al diluvio. Noach deve rimettere a posto anche questo aspetto e interrompe i rapporti durante il periodo dell'arca. Come lo sappiamo? Lo sappiamo dal fatto che Noach entra nell'arca, lui e i figli, la moglie e le nuore, quindi separati gli uomini da una parte e le donne dall'altra. Quando Kadosh Baruch Hu dà a Noach l'ordine di uscire, invece dice esci tu e tua moglie, tuoi figli e le loro mogli. Da qui, dicono i maestri, che Kadosh Baruch Hu gli ha permesso nuovamente i rapporti sessuali nel momento in cui loro escono. Però effettivamente Noach non fa così, ed infatti uscì Noach e suoi figli, sua moglie e le mogli dei loro figli. Allora da qui dice il Meshech Chokmah che nonostante il fatto che Kadosh Baruch Hu gli avesse permesso di tornare con sua moglie, così avesse permesso ai figli di tornare con le rispettive mogli, Noach attese, così come, guardate l'esempio che porta il Meshech Chokmah, così come la partoriente, la Yoledet, la quale per tutto il periodo nel quale ancora non ha portato il Corban, la partoriente dopo aver completato il percorso di purificazione dopo il parto deve portare, che varia a seconda dell'uomo, se il figlio è un maschio o una femmina, deve portare un corban, e questo corban, fin tanto che non lo porta, lei è mechusseret kapara, cioè gli manca l'espiazione, gli manca il percorso di espiazione ed è ancora proibita al marito. Allora, così, nello stesso modo, Noach ha compreso che doveva portare un corban e fin tanto che non ha portato questo corban si è considerato proibito dall'avere dei rapporti. Quindi questa lettura del Meshech Chokmah, Noach che esce dall'arca, è un po' come la partoriente. Noach in qualche modo sta generando un nuovo mondo dopo l'uscita dall'arca. Ecco, in questo modo Noach stesso dice sì, è vero, ci ho permesso di avere rapporti, un attimo, prima presento il corban, sono un po' come una Yoledet, sono come una partoriente, soltanto dopo posso avere di nuovo dei rapporti. È interessante andare a vedere che dice lo stesso Meshech Chokmah relativamente a questo corban della Yoledet, al corban della partoriente, che è estremamente interessante, un Meshech Chokmah estremamente noto, perché uno dei corbanot che la donna deve presentare è un corban di espiazione, non si capisce esattamente la donna che cosa debba espiare nel momento in cui ha partorito. E secondo la tradizione hanno insegnato i nostri maestri che durante il parto le doglie sono talmente forti, i dolori sono talmente forti che la donna giura, e non importa se lo dice esplicitamente o se lo pensa soltanto, quasi che ogni donna giurasse di non aver più rapporti con il marito. Vedete il collegamento tra il non avere rapporti di Noach e il non avere rapporti della donna della partoriente, e quindi porta una una Yonah, porta una colomba come Khatat, come sacrificio espiatorio che viene in qualche modo a sanare questa frattura tra lei e il suo partner, perché Yonah è il simbolo della fedeltà e nello stesso modo viene a ricomporre la fedeltà tra la moglie e l'uomo. Però nel set dei Korbanot che porta la Yoledet c'è una Olah, c'è un olocausto. Questo olocausto che porta la Yoledet, secondo il Meshech Chochmah, è da paragonare, potremmo dire, all'offerta di Reaya che porta ogni maschio durante le feste di pellegrinaggio. C'è una mitzvah della Torah di andare al Beit HaMikdash per gli uomini adulti durante le tre feste di pellegrinaggio, in quell'occasione di presentare un korban che si chiama Olat Reaya, un Olah che viene presentata per il semplice fatto di essere andato al Beit HaMikdash a farsi vedere, a presentarsi nelle feste di pellegrinaggio. La donna non ha questa mitzvah perché è una mitzvah positiva legata al tempo, però secondo il Meshech Chochmah l'equivalente femminile dell'Orat Reiyah, quando è che la donna deve andare al Beit HaMikdash a farsi vedere, è nel momento in cui ha avuto un parto, quasi che il calendario dell'uomo sia scandito dalle feste, mentre il calendario della donna è scandito dalle gravidanze. Molto interessante questo approccio del Meshech Chochmah, così come la donna va farsi vedere al Beit HaMikdash e non va a mani vuote, viene a ringraziare Kadosh Baruch Hu che il parto è andato bene, eccetera, eccetera, e non va a mani vuote, e quindi presenta una Olat Reiyah così come fa l'uomo. E tra l'altro, in questo senso, dice il Meshech Chochmah che c'è un remes, c'è un'allusione a ciò nel componimento poetico di Ben Gavirol, nelle Asarot, un componimento che elenca tutte le mitzvot che tipicamente viene letto a ridosso della festa di Shavuot. Tra l'altro, compare anche nel nostro Machazor di Shadal, e lì il Korban della donna viene chiamato Korban Nerah ve Korban Chatah, il Korban della visione, quindi potremmo dire effettivamente veramente un Olat Reiyah, e il Korban Chatat. Il Meshech Chochmah quindi ci sta dicendo che Noach presenta un Korban come il Korban della Yoledet, e che questo Korban della Yoledet in qualche modo è anche un Korban che la porta al luogo specifico del Beit HaMikdash a farsi vedere. È l'equivalente del pellegrinaggio, quindi è successo qualcosa di trasformativo, il parto da una parte e l'uscita dall'arca dall'altra, e la donna, così come Noach, deve ritrovare la strada verso il luogo del Beit HaMikdash. Il Re Canati dice nel suo commento alla Torah: Vaiven Noach Mizbeach l'Hashem, Korbanosh el Noach, Gamu haya Korban Todah. Era un sacrificio di Todah. E noi sappiamo che il sacrificio di Todà anche è un sacrificio nella dimensione degli Shelamim, un sacrificio nel quale una parte dell'offerta viene consumata dall'offerente. E lì è scritto che devi chiedere a Biliezer: Noach Yashav Noach Vedarash Viamara. A Kadosh Baruch Hu itzilenu min ha-mabul ve-yotzieni min ha-masger hazeh, ani chayav lakriv lo korban, masa Noach lakach min ha-bema teora shnayim u min ha-of shnayim. Noach fa il ragionamento e dice: Kadosh Baruch Hu mi ha salvato, io sono come tutti coloro che sono stati salvati, che devo presentare un korban todah, devo presentare un korban di ringraziamento. E quindi Noach in questo senso sta andando a Gerusalemme, e nel suo andare a Gerusalemme a presentare questo Corban, che potrebbe essere soltanto Lot o Shelamim, comunque contiene una componente di ringraziamento nei confronti di Kadosh Baruch Hu. L'ultima fonte che vorrei portare è ancora dal Meshech Chochmah, sempre sul fatto, su quest'offerta, ma sulla costruzione dell'altare. E così dice il Meshech Chochmah: Vaiven Noach Mizbeach, Amruba Midrash Rabbah Bemismecha Gadol Birushalayim. Lui ha offerto sul grande altare di Gerusalemme. Il Meshech Chochmah parte in quarta, già lascia stare il Pshat, parte direttamente col Midrash che colloca l'altare di Noach nel luogo del Beit HaMikdash. E dice il Meshech Chochmah che in questa offerta di Noach c'è un qualche cosa che la distingue completamente rispetto alle offerte che vengono fatte sulla Bama, Abama è un'altra tipologia di offerta. Ci sono stati dei periodi nel quale il concetto di altare e il concetto di Bama, sulla quale potevano essere offerte delle offerte e precedentemente al comandamento di costruire il Bet HaMikdash, e in alcuni periodi anche in parallelo all'esistenza delle Mizbeach, non entriamo in questo discorso, il fatto stesso che il nostro verso parla di Mizbeach e parla di Reach Nichoach, di odore gradito, questi sono due concetti che esistono soltanto nella modalità Bet HaMikdash, sono esclusi da ogni altro tipo di modalità che esula dal Bet HaMikdash, pure nei periodi in cui questa modalità è stata permessa. E infatti dice Noach HaYakohen, e lui ha portato sull'altare tutte queste offerte. In questo senso il Meshech Chochmah starebbe dicendo che Noach, nel momento in cui costruisce un altare a Gerusalemme e fa questo percorso, si colloca esattamente nella dimensione del sacrificio che presenta il popolo di Israele, secondo la tradizione che già era stata di Adam e Cain e Evel, come a dire: guarda che questo Corban che presenta Noach non ha nulla a che vedere con la tipologia di Corbanot che presentano tutti gli altri bene Noach, con la tipologia di offerta che esula da quella di Israele. È un'offerta che si colloca nel solco delle offerte del popolo di Israele, e in questo senso spiega il Meshech Chochmah, deve giustificare il fatto che Noach presenta da tutti gli animali puri, nonostante il fatto che in realtà, secondo le regole delle offerte invece che sono caratteristiche di Israele, non tutti gli animali puri possono essere offerti. Cioè, il fatto di essere puro è una condizione necessaria ma non esaustiva. Ci sono degli animali puri che non vengono offerti. Quali sono questi animali puri che tipicamente non vengono offerti? Secondo la tradizione sono quegli animali che devono essere cacciati. Questo perché Kadosh Baruch Hu ci starebbe dicendo: guarda che io non ti voglio fare affaticare, che per presentarmi un'offerta devi andare a caccia e cercare, parliamo di caccia senza uccidere, caccia con le reti, perché evidentemente se ammazzi l'animale non è più piacere per essere offerto. Però, visto che acchiappare una gazzella è molto più complicato che non portare un agnello, ok? Allora Kadosh Baruch Hu non ci starebbe chiedendo questo tipo di offerte. Però dice il Meshech Chochmah: no, a tutti questi animali ce li aveva portata perché ce li aveva dentro l'arca, quindi nel suo caso questo sconto che Kadosh Baruch Hu fa a Israele non serve, e questo è il motivo per il quale Noach presenta da tutti gli animali puri e non soltanto da quelli che saranno presentati poi in futuro da Israele. Cionondimeno Noach si colloca in questo modo nel solco dei Korbanot che presenta Israele. Allora capiamo anche il concetto di Ibn e Noach hanno presentato Shelamimzio no, e perché è rivoluzionario questo Radak. Perché Radak, collocando la Machloket in Zevachim specificatamente rispetto a Noach e non soltanto ai Noachid in senso tale, cioè ai non ebrei in senso tale, ci sta dicendo che Noach in qualche modo si colloca nel solco del Korban di Israele e quindi potrebbe avere un'attinenza con Korban di Shelamim. Korban di Shelamim che può esistere soltanto nella dimensione di Israele. E allora potremmo dire che Noach, questa dimensione di Shelamim, questa dimensione di un mondo basato su delle regole diverse rispetto a quelle del sacrificio e del rapporto con la divinità, che è un rapporto di privazione, ma un rapporto che invece è un rapporto di razzon, un rapporto di crescita e soprattutto un rapporto di shalom, di pace tra gli elementi del creato, è esattamente ciò che Noach sta cercando. Questo evidentemente è rafforzato dal fatto che Noach starebbe facendo anche in contemporanea un passaggio di pellegrinaggio, una reias, vuole andare verso Kadosh Baruch Hu e vuole presentare una todà, come dice Recanati, vuole avvicinarsi portando qualche cosa, ma anche beneficiando di ciò che sta portando nella dimensione degli Shelamim di Israele. Fin qui questa settimana, Shabbat Shalom a tutti da Yerushalayim.